bambino o questa bambina, cioè la questione è lì, perché appunto, cioè, per me potrebbe essere imprescindibile il fatto che sa suonare, è più importante che sappia leggere, o piuttosto che, cioè, su questa cosa qua l'unico modo secondo me è veramente, non so, riuscire a fondare delle esperienze possibili avendo una base comune di che cosa è importante che i bambini imparino, e tra i genitori, perché comunque sia, secondo me, non si può pensare che non gli si sta insegnando, tra virgolette, forzatamente qualcosa. Perché in ogni caso, se per me il bambino deve crescere sviluppando quello che è, secondo il bambino, la cosa che lui vuole fare, è già questa, tra virgolette, un'imposizione, perché magari c'è quell'altro che gli dice: no, guarda che io a scuola ti devo insegnare le cose A, B, C, D, E, questa è la cosa giusta, perché poi tu andrai in un mondo che funziona così e così. Cioè, non so, cioè, per me la questione è lì, è apertissimo. Cioè...
Sì, sì, fate
circolare. Aggiungo rispetto, vabbè, la mia esperienza è quella di avere un figlio di 9 anni in cui, senza avere dei contesti, diciamo, libertari intorno, abbiamo deciso di non mandarlo a scuola, quindi tenerlo a casa. Mi richiamava la tua riflessione di prima rispetto a leggere, e volevo portare un attimo anche questa testimonianza rispetto a come ha fatto mio figlio a imparare a leggere. Noi la sera, non avendo la televisione, ci riunivamo spesso, non so, attorno al tavolo, sul divano, così, a leggere libri, eccetera. Leggevamo alcuni libri che, essendo lui molto sensibile, tagliavamo delle parti, no? Cambiavamo un po' la storia, la addolcivamo un attimo per non traumatizzarlo troppo. Progressivamente, senza che noi assolutamente mettessimo becco alla cosa, cominciava da dietro: no, non c'è scritto quella cosa lì, come non c'è scritto? Come fa? E quindi, cioè, l'apprendimento è arrivato nel modo più naturale possibile, no? Quindi anche rispetto al bagaglio di competenze, di valori, anche quello credo che sia uno sforzo grossissimo rispetto all'adulto, e credo che sia anche l'adulto, l'educatore, che deve lavorare su di sé per togliere le aspettative sul bambino, perché, non so, io ho sempre praticato sport di squadra, non gliene può fregare di meno a mio figlio gli sport di squadra, fa solo sport individuali o attività individuali, e questo è anche compito dell'adulto, dell'educatore, a diversi livelli, poter portare avanti e poter gestire la frustrazione e poter arrivare a, ecco, semplicemente questo.
Sì. Ma più che altro stavo riflettendo sulla frase che avevi detto prima: ci sono alcune cose che sono indispensabili oppure no, e ogni tanto io ripenso a tutto il mio percorso di studi, alla mia famiglia, del fatto che non ho mai avuto una del fatto che non ho mai avuto una biblioteca in casa. Il primo libro che ho visto sugli scaffali era la Bibbia, e ho detto: vabbè, ho detto pazienza. In realtà poi alle medie soprattutto iniziavano a darci i libri delle vacanze. Tutte le volte che ricominciavo a fare una scuola mi trovavo sempre a studiare le stesse cose, via via sempre più approfondite, no? Ma erano fondamentalmente sempre nozioni, no? Io oggi lo dico e non mi vergogno assolutamente di questa cosa, non mi ricordo la data della Rivoluzione Francese, ma dico: oddio, sarà così grave? E in realtà no, perché se io lo voglio sapere, però, posso sempre aprire un libro. Quindi credo che la cosa che mi ha aiutato tanto poi all'interno dei miei percorsi di studio, avendo conosciuto comunque delle persone che, perché non sono tutti uguali per fortuna, i professori, mi hanno sempre detto che l'importante è sapere come usare gli strumenti se si vuole cercare qualcosa, e quindi assecondare quella che è la ricerca, anche nell'ambito delle proprie passioni, di quello che si vuole andare a cercare. E questo è già un primo passo importantissimo. Poi il vaglio critico su ciò che si legge magari è un passo già un po' più elaborato e che viene col tempo. però indicare già quali sono degli strumenti che uno può utilizzare, e non necessariamente dare la nozione e basta, però avere una biblioteca è importantissimo, cioè io ne ho sofferto tanto e sono addirittura la prima laureata della famiglia, ho fatto una fatica tremenda perché poi vengo da un contesto contadino, e, però ho imparato tante altre cose, non sui libri, ho per fortuna ancora delle conoscenze che tra i miei coetanei non ci sono più, e quindi anche da quel punto di vista ci sono altri strumenti che io posso utilizzare che non sono necessariamente la biblioteca, ma sono magari appunto la frequentazione dei musei, oppure strumenti anche di nuove tecnologie, oppure ma qualsiasi essi siano, fondamentalmente però il fatto che qualcuno me li abbia fatti conoscere per me è stato comunque importante.
Parla. Ok, niente, praticamente volevo partire dicendo che per me è una cosa imprescindibile che non debba essere per niente negata a un bambino la possibilità di scoprire. E secondo me anche da adulti sostanzialmente, la mia esperienza parte non tanto da un percorso mio individuale quanto dall'esperienza che ho avuto con mio fratello, con cui abbiamo 13 anni di differenza, ho questa fortuna di avere all'interno della famiglia generazioni di fratelli e sorelle diversi, siamo in 4. Ed era, nonostante i 13 anni di differenza, era la persona con cui andavo d'accordissimo perché aveva una curiosità indicibile. Ho visto quanto un bambino possa imparare non solamente dall'andare a scuola, ma da attività le più stupide e giornaliere che compiamo. Ed ero affascinata, avevamo uno scambio di idee per quanto potesse essere un bambino veramente piccolo, incredibile. E tutto ciò è stato distrutto dal passaggio dalla scuola elementare alla scuola media, è diventata una persona banale. E in questo ho notato quanto la scuola tenda ad appiattire e a negare l'individualità in ognuno di noi. E sono dell'idea che la scuola ci prepari alla fabbrica, tutto qui, è semplicemente solo questo. Per scelta non sono voluta più andare all'università perché vedevo l'università come finalmente un baluardo di libertà, perché mi piaceva veramente spaziare, sono sempre stata una persona curiosa, e invece poi sono arrivata lì e anche lì c'era l'imposizione di devi studiare questo, c'è questo percorso di studi, e allora ho detto ciao, e quindi niente.
Marco. Sì, no, volevo dire due cose. Una, rispetto all'esperienza di bambini che non sono andati a scuola, così, una cosa che mi fa pensare abbastanza che in realtà, vedendo per esempio mia figlia, la più grande, che ha la stessa età, che è andata a scuola, e mi sento di dire che comunque in realtà per esempio ha imparato a leggere in modo simile, tutto sommato. E cioè forse una delle cose che succedono anche rispetto anche altre esperienze così è che spesso la scuola in realtà si prende dei meriti che non ha la scuola pubblica, no? Perché cioè noi pensiamo sempre che i bambini per esempio imparino a leggere perché vanno a scuola, poi in realtà probabilmente in buona parte imparano in famiglia tramite così delle attività anche non strutturate, magari non...
L'unica opposizione che la scuola pubblica, che la scuola statale mi ha fatto nel momento in cui sono andato, che bisogna consegnare via del lavoro sulla testa. L'unica opposizione che i dirigenti scolastici che ho incontrato mi hanno fatto è quella sulla socializzazione, quindi sull'apprendimento e sulle cose non mi è stato mai detto assolutamente nulla. Quindi
poi l'altra cosa, forse la domanda che faceva Filippo sulla ma anche diciamo l'altro intervento in cui si diceva quanto proiettiamo sui figli, quanto non proiettiamo, forse la domanda è cioè fino a che punto riusciamo a fermarci fino a che punto riusciamo a fermarci nel proiettare dei desideri sui figli. Cioè, io per esempio adesso banalmente mi faccio la domanda, voglio veramente, cioè voglio che mia figlia diventi una persona di un certo tipo, per esempio voglio che diventi libertaria? È una bella domanda, cioè se ci penso, devo essere sincero, dico sì, però forse mi piacerebbe fare un percorso per cui arrivo a dire no, non voglio neanche che dire io cosa debba essere mia figlia, neanche, cioè azzerando addirittura fino a questo punto, cioè sospendendo, diciamo, le proiezioni addirittura fino a questo punto. E questo forse vale anche per le, ma lo dico non come risposta in senso opposto, ma come problema aperto, cioè vale forse anche per i metodi di conoscenza, per i mezzi, questa cosa che tu dici dei libri per esempio, cioè anche per me i libri sono stati una roba fondamentale nel conoscere il mondo, però mi dico non è detto che lo siano per tutti e forse, cioè, non hanno un valore in sé, ecco, quindi certo dare la possibilità di approcciarsi in maniera libera e non imposta ai libri, ok, va benissimo, però non è detto che sia di per sé auspicabile che poi uno legga i libri, ecco, banalmente.
Ma in effetti, cioè, mi veniva da chiedermi, cioè, se quel ragazzino non avesse più smesso di giocare a pallone e non si fosse interessato, cioè appunto sarebbe stato un problema o no? Forse anche questo un po' ci dobbiamo chiedere, cioè nel senso, e si torna al discorso di quali sono le nozioni imprescindibili, cioè il discorso è si pensa di voler aiutare il bambino a prepararsi a confrontarsi con la società così com'è, o semplicemente gli si vuole dare uno spazio intorno in cui esprimersi, e poi, cioè, da un lato sembra quasi scaricare un po' le responsabilità, nel senso dire buona, sviluppati, poi il mondo è tuo, cosa che poi in effetti è in ogni caso, nel senso che puoi andare nella scuola con la più rigida disciplina del mondo, poi uscire da lì e fare il serial killer o, cioè, o fare buttarti giù dal settimo piano, cioè, quindi io non so, l'idea che ho sempre avuto era cioè quella che, la mia scuola ideale la immagino come uno spazio molto libero, soprattutto dalla segregazione in base all'età di cui parla Illich, cioè il fatto che per forza i bambini debbano stare, ma non solo con i propri coscritti nello stesso anno, ma che non possono avere dei percorsi anche di ricerca, non solo di studio, ma anche di ricerca con persone molto più avanti con l'età, cioè mi sembra sempre un limite, nel senso che che è un limite anche per chi è più in là con gli anni, cioè che potrebbe avere invece degli stimoli totalmente diversi e impensabili da chi ha una mente ancora non così strutturata culturalmente, anagraficamente parlando. Però sì, sono tutte belle domande impegnative.
C'era Alessandra? Vabbè, allora sì, volevo dire una cosa veloce che si agganciava a quello che è stato appena detto, di cui appunto avevo già parlato con Maurizio e Filippo in fase di preparazione di questo incontro, che era appunto, diciamo, si avvicinava molto alla domanda che ha appena fatto Giona, cioè se quel bambino non avesse mai smesso di giocare a pallone. Esatto, quindi non so, mi sono un po' persa. diciamo, la domanda è: se non avesse mai smesso di giocare a pallone, che non ci fosse problema per noi rispetto a questa cosa, va bene ed è pacifico, nel senso quantomeno in un contesto di educazione libertaria, effettivamente, diciamo, in un mondo che non avesse l'istituzione scuola e tutta una serie di brutte cose che non ci piacciono, sarebbe bellissimo che quel bambino potesse non smettere di giocare a pallone, perché appunto l'istruzione canonica non è necessariamente un valore in sé, e anche il valore di liberazione che può avere il libro effettivamente ce l'ha, e ce l'ha per alcune persone, mentre invece per altre magari ha un valore di liberazione, di apprendimento più grande, il fatto di poter continuare a giocare a pallone. Però quello che mi chiedevo è, invece, in un contesto così strettamente scolarizzato, in cui probabilmente ci sono, non lo so, immagino, delle pressioni da parte dei genitori, almeno fino a un certo punto, no? Sicuramente genitori che portano bambini in una scuola libertaria sono genitori molto avanti, però bisogna vedere se... cioè, fino a che punto sono disposti a spingersi. Dall'altra parte una serie di pressioni sociali, per cui diciamo che per una persona non prendere neanche la quinta elementare può portare dei grossi problemi nella vita. Dall'altra ancora il fatto che il bambino a quell'età, cioè un bambino presumibilmente non capisce fino in fondo quali sono le conseguenze di una scelta che ha così tante implicazioni a livello così vasto, e quindi mi chiedevo se non fosse più corretto nei confronti del bambino, diciamo, non illuderlo di poter continuare a giocare a pallone pensando che poi comunque avrebbe in qualche modo maturato un interesse nella scuola, cioè in altro tipo di apprendimento, diciamo, piuttosto che... cioè, non lo so, e magari porlo di fronte al fatto che ci sarebbe stato un limite, che avrebbe potuto giocare a pallone per un tot di tempo, anche per molto tempo se per lui fosse stato necessario molto tempo, ma che a un certo punto avrebbe dovuto riavvicinarsi anche a... cioè a un apprendimento di un altro tipo. Questo perché, non lo so, idea mia, dando in mano al bambino la conoscenza di quello che gli sta succedendo intorno e del limite dentro cui è messo, forse in realtà, anche se è messo di fronte al fatto che a un certo punto ci sarà un obbligo, però forse si accresce la sua libertà. Questa era un po' una riflessione che ci facevamo, su cui non siamo arrivati bene a un punto, e è una domanda ancora aperta anche per me.
No, scusa, posso fare?
Ah no, scusa, sì, scusa Ale.
No, beh, dopo l'ascolterò registrata la risposta. Però mi è venuto in mente, mentre Filippo diceva che lui ha letto i libri, anche quelli che i suoi professori non gli dicevano di leggere, e mi chiedevo se la libertà e la capacità critica non nascono anche sempre in contrapposizione a un potere. E nella mia piccola esperienza io ho avuto questa sfida comunque con i miei insegnanti, ma anche con i miei genitori. Io avevo due genitori, uno che era mio padre molto autoritario, mia madre più libertaria. Devo dire che io sono cresciuta di più nel continuo confronto, scontro con mio padre che non con mia madre. Allora mi chiedevo se anche la scuola in qualche modo non può creare questa sfida con l'autorità, che forse è anche indispensabile per apprezzare la libertà. Poi magari annienta anche qualcuno che non riesce a, forse, a contrapporsi, no?
Sì, sì.
Posso riprendere io qua? Ah no, c'era lei. Caspita.
Torno là nell'angolino.
No, era solo un, diciamo, una riflessione un po' in forma di scherzo, un po' no rispetto al gioco a pallone. Era una riflessione un po' in forma di scherzo e un po' no rispetto al ragazzino che gioca a pallone. E una cosa era, ma diciamo, come riflessione un po' in forma di scherzo e anche un pochino provocatoria, a me per prima come genitore e come promotore di questo progetto su Modena, una era: ma Totti non ha mai smesso di giocare a pallone, cioè mi sembra una persona realizzata, anche perché se hai un talento così grande non è che ce ne puoi avere due. Non ce la fa, però un'alfabetizzazione minima per giocare al fantacalcio, secondo me lui ci sarà arrivato. Adesso prendo Totti come esempio perché insomma, un po' a gioco, però io credo che anche giocando a pallone, se vuoi, anche se non sei talentuoso come Totti, se vuoi giocare con l'altra squadra dovrai imparare i numeri, perché dovrai pigliare il treno e dovrai imparare a, diciamo, un'alfabetizzazione funzionale alla vita, comunque ci arriverai. Ma la domanda, quella un po' più così, è: ma se io fossi la mamma di Totti, cioè ti trovi un figlio che è Totti e dici: quello gioca sempre a pallone, ma pensando che come genitore non cerco di prefigurare la vita di mio figlio, ma vorrei che mio figlio fosse capace di scegliere, facendo delle cazzate anche, però insomma capace di scegliere, ma io, mamma di Totti, a Totti lo dovrei mandare a fare le versioni di latino o lo dovrei lasciare giocare al campetto? Secondo me è, diciamo, la questione del ragazzino che gioca a pallone è interessante da girare verso di noi, prendendo questo ragazzino a esempio. Non lo so, non... cioè, boh, Pelé secondo me ha giocato a pallone poco più in tutta la vita, ma va bene così. Ma va bene così, cioè un'alfabetizzazione funzionale, parlando non di minima ma di funzionale alla vita, ma ce l'avrà avuto, ma come loro anche i non geni, cioè se io passo la vita a fare pagnotte di pane, ma starò bene a fare le mie pagnotte di pane, non imparerò mai un logaritmo, non credo che sia un problema. Se mio figlio fa un sacco di pagnotte di pane e gli frega nulla di altre cose, forse devo rifletterci come genitore, forse in questo caso un contesto di scuola libertaria in cui c'è un'assemblea con la quale io posso confrontarmi anche nelle mie paure, nel dire: ragazzi, fa solo delle pagnotte, sono 6 mesi che fa solo delle pagnotte e non fa altro. Forse può essere per me una forza per accompagnare mio figlio nella scelta di vita che sarà la più adatta a lui, sicuramente non quella che penso io.
Evviva Totti, che gioca a pallone, che è riuscito a giocare a pallone tutta la vita.
Altri?
Di che Dario giocando a pallone,
ma vuoi tu?
No, vai.
Ah, prego.
Perché prima ho dicevato appunto che cos'è, che se ci sono delle cose che è importante che si facciano in una scuola anche libertaria. E come, cioè, quello che è uscito fuori è che appunto, cioè, per me una cosa può essere importantissima per un bambino, ma per un altro può essere un'altra. Quindi noi non sappiamo che cosa sarà importante per questo bambino, che cosa diventerà questo bambino. Quindi credo che l'unica cosa importante sia dargli tante possibilità di scegliere. Quindi mostrargli sì che può giocare a calcio, ma anche che ci sono anche altre cose, no? E che può appassionarsi a queste attraverso l'esperienza, solamente questo.
Lì, esatto, cioè, mia, era quello che appunto volevo far presente anch'io su questa questione. Se gioca sempre a calcio, probabilmente, poi comunque io mi auguro che anche i video che abbiamo qui e che abbiamo, circolino i link, li guardiate, perché vedere realmente questi contesti, molti dubbi in parte li sciolgono, poi magari ne sorgono altri ulteriori, ma va bene. E allora dobbiamo tenere un po' insieme il puzzle, no? Questa cosa che ha detto lei secondo me è centrale, cioè è chiaro che dire ma se poi gioca sempre a pallone, credo che siamo tutti consapevoli che stiamo descrivendo una situazione limite, ma veramente limite, perché se siamo partiti a Mario Lodi e se l'esperienza, non la nostra immaginazione, ci dice che nella relazione dialogica il bambino come l'adulto in un contesto che favorisce l'interrogazione, il domandarsi, la curiosità, lo stupore, è portato, no, ad attivarsi attraverso modalità conoscitive del mondo, anzi, mi correggo, conoscitive nel mondo, è chiaro che quell'immagine limite in cui l'unico modo di conoscere il mondo per un bambino è quello di tirare il calcio una palla è effettivamente un'esagerazione, no? È effettivamente un'esagerazione. Quindi in realtà si tratta di vedere, e l'esperienza sembra dirci di sì, come favorire contesti educativi, appunto, poi possiamo chiamarli anche scuole, però contesti a me piace perché dà l'idea della tessitura, cioè del fatto che come oggi qua si tessono relazioni, dialogo, ascolto dell'altro, riflessione che produce l'ascolto dell'altro dentro di sé, espressione di sé, e in questa tessitura è praticamente altamente improbabile, no? Una dimensione solipsistica di io il pallone, basta, non c'è nient'altro, no? Non c'è nient'altro. Quindi questo io dicevo a Sca e ci dicevamo con Sca l'altra volta, si tratta di favorire contesti. Vi faccio vedere un attimo questo passaggio rapidissimo. È chiaro che qui una ragazza questa è una scuola in Israele, in Israele ce ne sono ormai 200 di scuole. Allora, dov'è? Scusatemi, dovrebbe partire ora. Allora, ecco. Cioè, la ragazza dice, io, loro hanno dei tabelloni dove dicono, dove scelgono, lei ormai è uscita, racconta di quando era più giovane, più piccola, e sceglieva i corsi da seguire. All'inizio dice, io mi ero segnata qua, in una marea di corsi, no? Cosa per me? Dopo spiego cosa per me.
So you don't want to come and study math anymore? And he was so naive asking it. He didn't mean anything. And I felt like someone was shaking me really hard by asking me this question. And because I felt that I had to deal with myself. Why am I not going to those classes anymore? And really, it was like the first time I said, okay, I have to make a choice.
Il punto è che tu sei in un contesto dove non hai il docente, come diceva la ragazza prima, devi venire alla lezione, però l'adulto responsabilmente anche ti può chiedere come mai non viene. Questo come mai non vieni non vuol dire ah scema perché non vieni, vuol dire cioè, che risposte ti dai tu, no? Che risposte ti dai? E lei dice, mi sono sentita scuotere, no? Come dire, questa è una cosa che devo dire io a me stessa, perché all'inizio mettevo tutto, anche quello che non mi interessava, perché poi ho smesso allora di andare da nessuno, non vado più a nessuna lezione. Cioè il fatto che sei in un contesto dove effettivamente questa dimensione autoriflessiva rispetto all'esperienza di apprendimento si dà come possibile. Allora è chiaro che qui i giochi non sono giochi certi, ma non sono neanche giochi così determinati dalla pura aleatorietà del fatto che se poi quello lì mi gioca a pallone una vita, no? Quindi ora non so
Totti che tipo di scuole ha fatto, ma di certo, voglio dire, da qua può uscire un grande giocatore di pallone, come anche il figlio di Marco, che in realtà è appassionato di cucina e fa il cuoco non mi ricordo dove, cioè non è questo il punto, no? Ecco, diciamo che questo discorso però ha fatto emergere abbastanza anche un'altra cosa, che è stata della proiezione che il genitore ha, del fatto che comunque, e Marco lo dichiarava, cioè eravamo preoccupati del fatto che giocava a pallone, no? E questa è la questione.
No,
che secondo me abbiamo un po' tutti fame.
La merenda.
due cose proprio per mettere. No, ci sono un sacco di. Ovviamente fra un po' mangiamo e quindi stiamo meglio.
Vai.
Però no, due o tre cose che secondo me insomma vale la pena di riprendere. La prima è questa: se immaginiamo per esempio di domani, siamo tutti qua e facciamo questo esperimento mentale, siamo coinvolti tutti, tutte le persone che sono qua sono coinvolte nella creazione di un nuovo, Maurizio lo chiama contesto educativo. Chiamiamolo scuola libertaria. La domanda che faccio è: siamo pronti? Non c'è nessuna formazione, autoformazione da fare? Siamo nati imparati? C'è qualcosa che vale la pena fare come percorso personale prima di avventurarsi in questi pericolosi territori? E questo ci. Beh, se dico sì sembra un po' troppo. Diciamo che ho qualche idea in merito, nel senso che un po' per l'età, un po' per. Cioè, mi sembra che. Diciamo, ci sono alcuni aspetti. Proprio perché abbiamo fame, mi concentrerò su due questioni rapidissimamente. Più succulente. La prima è, io sono assolutamente convinto, insegno da tanto tempo, ho visto un po' di cose, ma sono assolutamente convinto che qualsiasi, può sembrare un'affermazione un po', ma che qualsiasi contenuto, chiamiamolo così, qualsiasi disciplina e qualsiasi nozione, qualsiasi, può diventare appassionante. Il problema è trovare il modo. E non viene da sé, cioè appassionare i logaritmi è molto più difficile che appassionare al calcio. Però ci soccorre Mario Lodi quando dice che l'apprendimento è gioco.
No, lui dice che il gioco è parola ambigua, parla di impegno interessante.
Sì, ma il gioco è un gioco, il gioco si impara a regole, eccetera. Quindi c'è questo aspetto della creatività del gioco, ma di una creatività con regole e della possibilità attraverso per esempio i laboratori, che sono il vero cuore pulsante di un'esperienza di questo tipo. L'esperienza laboratoriale perché? Perché sono i luoghi molteplici in cui i bambini, le bambine e gli adulti con loro fanno esperienza di molteplici possibilità di apprendimento, di contesti diversissimi, di.
Che l'educazione debba essere integrale poi
che l'educazione debba essere integrale e che non sta scritto da nessuna parte che i bambini certo non devono essere sfruttati, ma che il lavoro manuale non sia un aspetto integrante della propria formazione, no, è veramente una. Questo quindi un primo aspetto è questo, cioè la domanda è, ve la metto in forma di domanda, la domanda è come rendere appassionante il sapere. i saperi molteplici, come rendere appassionante un'esperienza di apprendimento, diciamo così, quale che sia, addirittura persino i logaritmi. E questo non viene da sé, questo richiede un grande lavoro. Anche la musica, prendiamo un esempio meno ostico del logaritmo. Imparare a suonare, come sa chi ha imparato a suonare, è un'esperienza piuttosto dura, però si può fare in modi completamente diversi. Si può imparare attraverso le scale, come si fa ancora adesso per lo più, e si può imparare attraverso altri metodi che stimolano fin dal principio un apprendimento sensato, creativo, basato sul gioco, eccetera, eccetera. Quindi questo è il...
Questa cosa vorrei una critica, perché io ho imparato per conto mio a suonare degli strumenti.
Ma comunque attraverso un esercizio.
No, in realtà no, cioè.
Ma per esercizio ho sentito il fatto che.
Io avevo 14 anni, ho sentito i Ramones e ho detto io volevo fare quella roba là.
E hai cominciato.
Due lezioni di chitarra, mi odiavo, cioè alla seconda lezione ho capito che non volevo imparare a suonare la chitarra come me lo stavano insegnando. E ho ascoltato e ho provato io. Poi chiedevo a degli amici magari come rifare un accordo più o meno, una cosa, ma
l'esercizio intendo quello.
L'esercizio personale, cioè provare, riprovare, ma anche non con una forma.
Tu ci sei messo impegno, come dice Mario Lori, un impegno interessante. Esatto. Però a partire dal fatto.
Sì, hai dei limiti, ovviamente.
No.
Ovviamente dei limiti rispetto a.
Non perché non diventi Bach, ma perché magari su altre robe è un po' più difficile fare.
Esatto.
Tale auto.
Per esempio l'armonia è quella roba lì. Ma comunque, scusate, l'altra cosa, se no mi manca l'altro aspetto della formazione. Quindi. Se la risposta alla domanda parziale, poi mi fermo, è da una parte è una ricerca che deve coinvolgere anche gli adulti in un sapere appassionato, perché uno dei principi base dell'educazione libertaria è che gli adulti imparano insieme ai bambini. Questo mi sembra imprescindibile, cioè quando non impari più niente sei morto. Ok? Quindi bisogna mettersi in una condizione per cui stare con i bambini è un'esperienza continua di apprendimento. Se questo non è, se non si è disponibile a fare questo,
se non si verifica
c'è qualche problema. L'altro aspetto importante è quello, non so come chiamarlo anche qui, non vorrei confinare troppo in aspetti new age, oggi mi viene così, ma cioè. La paura, il vuoto, la paura rispetto al bambino con tutte le proiezioni di desideri, il mondo esterno, imparare a gestire le situazioni di conflitto, tutte queste sono cose che non vanno da sé, tutte queste sono cose che richiedono un duro lavoro su di sé. Mi spiace. Io la penso così, cioè non penso che quando voi vi trovate davanti a un conflitto tra i bambini e ci sono degli esempi, è evidente insomma che i conflitti fra bambini come fra adulti sono incessanti, cosa si fa? Si applica la legge del più forte, si fa circolare come idea che ci sia la legge del più forte, o si lavora alla risoluzione dei conflitti come fanno ovviamente? L'esempio di Chiscanu, c'è cioè un passo, un pezzo, quando guarderete il video di Chiscanu di Verona, in cui i bambini raccontano, loro chiamano a fare la pace. Ma è evidente che lì si sta lavorando su un aspetto che è quello della gestione dei conflitti. Cioè tutti questi pezzi sono pezzi imprescindibili, senza i quali